vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno a tutti da Claudia Bumci, come sempre per Vicini di Casa su 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo nella nostra trasmissione della Russia, ma non della Russia in quanto tale, della sua presenza nei Balcani. Sì, perché 5 anni fa, quando la Russia ritirò le sue truppe militari dalla Bosnia e dal Kosovo, tutti pensarono che ormai era finito l'epoca della Russia nei Balcani, però dal 2007 la Russia sta cercando di tornare con molta forza e con molta insistenza sui Balcani. Lo dimostrano le costruzioni delle linee per il trasporto del gas e del petrolio, oppure la voglia di costruire nei Balcani, più in particolare in Bulgaria, ma anche in Serbia. L'appoggio politico che la Russia dà alla Serbia nella questione dell'indipendenza del Kosovo, eccetera. Ne parleremo telefonicamente con due ospiti: Fulvio Scaglione, il vice direttore della rivista Famiglia Cristiana, e con Iva Mikhailova, giornalista bulgara da Sofia che lavora per il Corriere Italia Bulgaria. Ci raggiungerà più tardi telefonicamente. Intanto vorrei far sentire a Fulvio Scaglione quello che la gente sa della Russia. Sentiamo quello che la gente ha detto a Eva Ruggeri e Cristina Brunetti.
La gente dice:
se le dico Russia, che cosa le viene in mente?
Un articolo che ho letto ieri sera sul Sole 24 Ore.
Che parlava?
Dei nuovi ricchi e di come sta cambiando la Russia rispetto ai modelli letterari che noi conosciamo, della grande letteratura ottocentesca russa.
C'è un paese che si trova all'Oriente?
Poco e niente. Che comunque è un paese immenso, c'è bisogno di una grande cultura.
Molto poco.
La neve, ancora adesso, anche se non sembra, domina il comunismo.
Della Russia non sappiamo proprio niente. In che senso?
Quando prima c'era quel presidente che gli è morta la moglie, allora un pochino stavamo più attenti a quello che si faceva. Dopo ci siamo...
Lei si riferisce a Gorbaciov?
Sì, a Gorbaciov.
Ritorniamo in studio, ecco Fulvio Scaglione, il vice direttore della Famiglia Cristiana, è in collegamento telefonico con noi. Gli rivolgo la prima domanda: come vede, la gente sa poco della Russia, la Russia è un paese immenso, questo lo sanno tutti, e forse conoscono tutti Putin. Noi però parleremo del ritorno della Russia nei Balcani, quindi forse tramite il gioco di poteri che la Russia sta facendo nei Balcani riusciremo a capire anche qualcosa di più della Russia. Come dicevo all'inizio del programma, è dal 2007, precisamente dal luglio del 2007, dove a Istanbul il presidente russo Vladimir Putin, nel summit dell'Organizzazione per la Cooperazione nel Mar Nero, ha proclamato solennemente che ritornerà nei Balcani. È proprio da allora che la Russia sta tentando in tutti i modi questo ritorno. È una scelta geopolitica, cioè i Balcani interessano alla Russia, e un tentativo di opporsi all'America, che è pure presente nei Balcani, oppure all'Unione Europea, secondo te?
Più in generale, sono diversi anni, diciamo grosso modo, durante i due mandati della presidenza di Vladimir Putin, che la Russia si impegna molto per ritornare sulla scena internazionale, per riaffermare il proprio peso strategico un po' su tutta la scena mondiale. Questo è avvenuto in concomitanza con due fattori fondamentali. Uno è fortissimi incassi che la vendita di petrolio e di gas consentono allo Stato russo. Questi incassi hanno permesso a Putin, da un lato, di riassestare alcune situazioni interne, pagare puntualmente i salari, comunque far crescere il reddito medio pro capite dei russi del 10,2%, questo è quello che riportano gli analisti della CIA, e quindi, come dire, di far tirare un respiro di sollievo alla propria gente. L'altro fatto che ha permesso questa politica russa è il crollo, il naufragio di tutte le teorie che all'indomani del muro di Berlino erano emerse, soprattutto in ambito americano, e che sostenevano, se vogliamo citare Francis Fukuyama, la fine della storia, cioè non c'è più dibattito sul pianeta perché è rimasto un solo tipo di civiltà, un solo tipo di polis, di modello politico, appunto quello della democrazia liberale di stampo americano, e tutto il resto non conta, è ininfluente. In realtà abbiamo visto che i modelli sono molti, sono emersi paesi importantissimi come la Cina, come l'India, molti interlocutori riescono a dire la propria pur non essendo delle straordinarie potenze dal punto di vista militare, penso al Venezuela di Chavez, penso all'Iran di Ahmadinejad, al Brasile, insomma ci sono paesi importanti e già non più emergenti ma ormai emersi. Ecco, questa pluralità di interlocutori sulla scena mondiale ha consentito alla Russia di trovare i suoi varchi, i Balcani sono uno di questi varchi.
Bene, Fulvio, ci ha raggiunto telefonicamente Iva Mikhailova, la giornalista bulgara che lavora a Sofia per il Corriere Italia-Bulgaria. Ecco, Iva, praticamente due le cose più significanti forse per la Bulgaria, che il Gazprom, l'impresa più grande russa che si occupa di distribuzione di gas e di petrolio, in collaborazione con l'ENI ha intenzione di far passare in Bulgaria il cosiddetto South Stream. Si tratta di una parte di oleodotto e gasdotto che porterà poi il gas e il petrolio nell'Europa occidentale. Attraverserà i Balcani, anche la Serbia, oltre che la Bulgaria. In effetti ultimamente c'è stato proprio un contratto in questo senso e il Gazprom ha acquisito la più grande impresa in tal senso serba, quella di Niš. Quindi costruirà questo gasdotto e oleodotto che attraverserà i Balcani. Seconda cosa, costruirà una centrale nucleare in Bulgaria, e c'è da dire che è la prima volta che un Stato che fa parte dell'Unione Europea sottoscrive un accordo nucleare con la Russia, e della prima volta che i russi costruiscono un centrale nucleare in uno Stato membro dell'Unione Europea. Come commenti queste cose?
Sono stati siglati 8 accordi bilaterali durante la visita del presidente Putin in Bulgaria. C'è da dire che per tanti anni la Russia era l'alleato più fedele della Bulgaria, e dopo i cambiamenti politici dell'89 le cose ovviamente sono cambiate. Addirittura si parlava già di una grande distanza e di sentimenti negativi verso la Russia. Poi si è visto politicamente che questa cosa non portava bene alla Bulgaria, allora le cose sono un po' ridimensionate, la Bulgaria ha messo come sue priorità della politica estera l'Unione Europea e la NATO, delle quali già il paese da qualche anno fa parte, e allora la Russia è rimasta però comunque il primo partner commerciale, perché tutte le risorse energetiche nella Bulgaria entrano dalla Russia. Putin è arrivato a Sofia con i maggiori dirigenti della Gazprom, dell'Atomstroexport, che è la maggiore compagnia per la costruzione di centrali nucleari in Russia, con il sindaco di Sofia Yuri Lushkov e con il vice premier Dmitry Medvedev, che si parla che sarà il prossimo presidente russo. Una presenza grande, massiccia e significativa, che credo abbia sottolineato i suoi interessi nella regione attraverso, come tu hai detto, passeranno questi grandi gasdotti e oleodotti che porteranno il gas russo in Europa. Parlando di South Stream è un progetto che è russo-europeo, allora South Stream dovrebbe portare il gas russo fino all'Italia e all'Austria. Nell'estate c'è stato un incontro tra Prodi e tra Putin, dove siccome per South Stream la compagnia base che sigla con Gazprom è la italiana Eni, anche il presidente di Eni Scaroni è stato a Sofia per siglare questo accordo, e South Stream, il problema di South Stream era che in qualche modo è in concorrenza con il progetto appoggiato da Bruxelles, dalla Unione Europea, che si chiama Nabucco, che parla di portare gas alternativo a quello russo, gas dei paesi caucasici come Azerbaigian e Turkmenistan, sempre tramite la Bulgaria verso l'Europa occidentale. L'idea della Unione Europea era cercare vie alternative che magari potrebbero abbassare anche questi prezzi, perché i prezzi di Gazprom, cercando di fare un monopolio sul mercato, sono abbastanza alti. Bisogna vedere se i paesi caucasici saranno in grado di fornire così tanto gas quanto la Russia, e se è un progetto Nabucco, l'alternativo gasdotto, che bisogna vedere se sarà possibile farlo ed è più complicato farlo. Riguardo la centrale nucleare invece, la Bulgaria ha dovuto chiudere 2 dei suoi 4 reattori della centrale nucleare che ha adesso per entrare nell'Unione Europea, e adesso la Bulgaria si trova in una situazione particolare con una carenza energetica, e per questo nel passato si era pensato a questa centrale nucleare. La Bulgaria ha chiesto prestiti dalle banche europee che sono stati negati, e per questo la Russia, con Atomstroj Export, dietro la quale stanno le banche russe e le garanzie di Stato della Russia, ha potuto vincere questo appalto. L'altro, il terzo accordo energetico dagli 8 accordi siglati durante la visita del presidente Putin, è stato per l'oleodotto Burgas-Alexandropolis, che è dal porto bulgaro fino al porto greco, per il petrolio russo. Anche questo accordo, con la presenza di uno dei ministri greci, sono accordi intereuropei, nei quali la Bulgaria fa solo la parte di paese nel cui territorio passeranno praticamente i tubi.
L'impatto della Russia nella vita quotidiana bulgara come si vede? Cioè, c'è una presenza più massiccia rispetto a prima? I bulgari sono contenti di questo? Non sono contenti?
Ci sono state proteste, non grandissime, però si vedevano gente in piazza che è scesa e diceva Putin out, vattene via, non ti vogliamo. Perché molte delle persone credono che la posizione economica debole della Bulgaria, frutto di quei 45 anni di comunismo, sia dovuta proprio al fatto dei legami russi. Anche per tanti anni si erano creati questi sentimenti negativi. Poi c'è da dire che sicuramente verrà un po' di ricchezza con gli accordi siglati. Infatti questo sarà l'anno della Russia in Bulgaria, perché il motivo ufficiale della visita del presidente Putin era il 130° anniversario dalla liberazione della Bulgaria dalla dominazione turca, avvenuta proprio grazie alla Russia. Ci saranno iniziative culturali, c'è stato un massiccio concerto. Credo che la gente sia abbastanza indifferente, cioè non ci sono grandi sentimenti opposti alla Russia e non c'è un amore verso questo paese che sia così tanto legato alla Bulgaria, ormai è prospettata verso l'Occidente.
La Bulgaria praticamente fa da spalla, se possiamo dire così, alla Russia, però dall'altra parte è membro dell'Unione Europea. Come pensi che gestirà questo doppio aspetto del suo ruolo nel futuro?
L'Unione Europea per la politica estera non ha non ha direttive concrete verso i diversi paesi, Italia, Francia e Germania. Per quanto riguarda la loro politica estera, non chiedono più di tanto a Bruxelles. Credo che la Bulgaria, con il governo attuale, che bisogna sottolineare che è un governo socialista, che ha legami tradizionali con la Russia, soprattutto il presidente Gheorghi Parvanov, anche il premier Sergei Stanishev, che è nato nell'ex URSS, eccetera, sono persone che hanno cercato di difendere gli interessi bulgari, perché prima hanno cercato la possibilità di Bruxelles, ma l'Unione Europea, l'Europa occidentale non è che può dare l'energia alla Bulgaria e neanche ci ha appoggiati più di tanto per la centrale nucleare. Anche per questo credo che prima siamo andati dall'Europa occidentale per chiedere appoggio e quando non l'abbiamo potuto ricevere e c'era la Russia che lo proponeva, era logico cercare di accettarlo.
Fulvio Scaglione, pare che l'Europa in tutto questo non c'è, che l'Unione Europea fa fatica a tenere a sé i Balcani.
Credo che la geografia, la debolezza dell'Unione Europea da questo punto di vista è acclarata, è una debolezza anche inevitabilmente indotta da quello che comunque abbiamo ritenuto un beneficio, cioè l'allargamento dell'Unione Europea in breve tempo, in pochi anni, a molti nuovi interlocutori. Averla così allargata ha ovviamente provocato un prevedibile rallentamento fino quasi alla paralisi del processo decisionale. D'altro canto, dicevo, la geografia gioca un suo ruolo importante, in questi anni l'abbiamo visto. Io credo che la vicinanza geografica abbia importanza e tanto più ce l'ha nel momento in cui un paese non solo vasto, non solo importante, non solo aggressivo come la Russia, è anche un paese decisivo in tutta Europa per quanto riguarda le forniture di materiale, di prodotti energetici.
Il fatto che adesso si fa il South Stream piuttosto che va avanti Nabucco, che cosa vuol dire per l'Unione Europea da una parte e per il ruolo della Russia dall'altra?
Il ruolo della Russia non fa che uscirne, come dire, accresciuto, perché il fatto stesso che si cerchi di limitarlo dimostra quanto è importante. D'altra parte su questo fronte è una continua corsa a chi arriva primo in ogni caso, cioè a chi riesce a piantare per primo la propria bandiera sul pozzo all'origine. Abbiamo visto che uno dei progetti più giganteschi, ma progetti politici io direi, quasi più che economici, realizzati negli ultimi anni è stato proprio l'oleodotto, diciamo sotto egida americana, che è stato costruito e che va da Baku a Tbilisi in Georgia e poi sbocca a Ceyhan, il porto turco sul Mediterraneo. Il South Stream, che in realtà è il ramo sud di un duplice gasdotto che ha anche un ramo nord, è una delle risposte russe. Il Nabucco è una delle risposte europee alla risposta russa. D'altra parte è stato varato anche un progetto di un gasdotto che dall'Algeria dovrebbe raggiungere la Sardegna e poi Livorno. Questo è il mondo d'oggi, dove in realtà la politica segue la strategia degli oleodotti, segue le rotte degli oleodotti, la strategia politica di questi anni è dettata dalle questioni energetiche. Io credo che il ruolo della Russia in questo campo non possa essere limitato, molto semplicemente, che l'Unione Europea forse, pur essendo legittimo e pur essendo giusto il fatto che l'Unione Europea cerchi di avere delle proprie linee di fornitura, forse sarebbe più una politica più lungimirante, diciamo così, e meno costosa, quella in fondo che viene seguita dall'ENI, che è quella di collaborare con la Russia in partnership, in una partnership paritaria, in cui la Russia mette il suo lato forte, che è l'abbondanza di materie prime, e l'Unione Europea, diciamo l'ENI in questo caso, mette il nostro, di noi europei, lato forte, che è la competenza tecnologica e finanziaria, perché il South Stream non sarebbe mai nato se l'ENI non fosse stata capace, cosa di cui invece Gazprom non era capace, di tracciare il gasdotto sul fondo del Mar Nero, posando tubature a profondità incredibili.
Ecco, ma come ne esce l'Unione Europea da tutto questo? Perché pare che torniamo ai vecchi poteri, cioè la Russia da una parte, almeno per quanto riguarda i Balcani, la Russia da una parte con il gasdotto, con l'appoggio forte alla Serbia per il Kosovo, l'America dall'altra parte con l'appoggio forte per il Kosovo, per la sua indipendenza e con una massiccia presenza in Albania ma anche in Turchia, se vogliamo. Quindi pare che i poteri si scontrano, si tratta dei vecchi poteri. L'Unione Europea riesce a fare una sua politica estera nei Balcani, ammesso che lo faccia da qualche altra parte, o no?
Io credo che in questo momento stiamo vivendo gli ultimi bagliori, giustamente, di una politica vecchia, perché quello che gli Stati Uniti stanno chiedendo all'Unione Europea è di usare la partecipazione appunto all'Unione Europea per risolvere alcune questioni. In sostanza loro dicono: noi ci abbiamo messo i militari, adesso voi metteteci la politica, metteteci l'accoglienza del Kosovo indipendente dell'Unione Europea, cercate di far balenare questa membership alla Serbia perché sia più buona, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, il vero aspetto vecchio di quello che sta succedendo oggi, cioè che gli Stati Uniti dicono: noi ci abbiamo messo i soldati, voi metteteci l'attrattiva dell'appartenenza all'Unione Europea. Io credo che tutto questo stia finendo e che la nuova, rinnovata aggressività della Russia nei Balcani sia lo segnale, segnali che questo sta finendo, perché credo che il ruolo degli Stati Uniti sia, almeno come è stato interpretato negli anni della presidenza Bush, in questa riedizione della politica delle cannoniere, chiamiamola così, tanto per intenderci, sia palesemente sia al tramonto e non abbia dato i frutti sperati in nessuno dei campi in cui è stato esercitato. Credo che se si aprisse un vuoto, come mi pare stia succedendo, un vuoto politico di presenza americana, l'Unione Europea sarebbe inevitabilmente attratta in questa specie di buco nero, e lì bisogna vedere come saprà reagire. Certo, il Trattato di Lisbona è stato una prima reazione per cercare di dare all'Unione Europea una capacità di reazione agli eventi più rapida, più importante, più decisa, però certo tutto rimandato al 2014, insomma in questo momento l'Unione Europea è un interlocutore debole, è un interlocutore indeciso soprattutto e poco capace di decidere. Resta il fatto che prima o poi l'UE dovrà riuscire a capitalizzare questo suo grande potere d'attrazione, perché non dimentichiamoci, con tutte le critiche che possiamo fare, che l'Unione Europea è una specie di treno su cui tutti vogliono salire e da cui nessuno vuole scendere.
Grazie a Fulvio Scaglione, il vice direttore della Famiglia Cristiana, e grazie anche a Iva Mikhailova, la giornalista bulgara che ci ha raggiunto da Sofia telefonicamente nel corso del programma. Io vi lascio con questa ultima riflessione di Fulvio Scaglione, promettendo di ritornare sulle questioni balcaniche, specialmente sulla questione Kosovo, che a quanto pare presto proclamerà l'indipendenza. Si parla di 6 febbraio come una data indicativa, ne parleremo nelle successive trasmissioni. Claudia Bumci per il momento vi lascia qua, vi augura buon ascolto della Radio Vaticana e vi dà l'appuntamento sempre lunedì alle 11:05 circa, sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.